فما البور دو كيليبيا، البر تاع ليبيا، هما خرجوا خذوا التراجي هذيك يمشيو فير بونطالاريا.
Ecco la Pantelleria. La si vede anche da qui. È lì che voleva arrivare. Samia è la mamma di Fedi e mi indica il mare. Da Kelibia, città costiera a 2 ore di macchina da Tunisi, in giornate di sole come questa, l'isola di Pantelleria si vede nitidamente. È proprio lì, a portata di mano, così vicina da sembrare un tutt'uno con questa città di 43.000 abitanti. Kelibia è uno dei porti pescherecci più importanti della Tunisia. Scrutando l'orizzonte è facile sognare, immaginare una vita completamente diversa proprio lì, a pochi chilometri da casa. Non sembra poi così difficile l'impresa. Sembra quasi di poterci arrivare a nuoto, di potersi nascondere tra le onde del mare. Il sogno così vicino vale l'impresa estrema. Samia Jabloun, 54 anni, fissa il mare e pensa a suo figlio Fedi, inghiottito dalle onde quasi 2 anni fa. Il suo Fedi la guardava ogni giorno Pantelleria. Se chiudeva gli occhi riusciva quasi ad afferrarla per quanto era vicina. La sognava, la immaginava, la nominava nelle conversazioni quotidiane. Era l'isola italiana. Oggi c'è un sole accecante che ricopre l'acqua di un luccichio abbagliante. Le lacrime di Samia coprono interamente il suo volto. Non stacca lo sguardo dall'orizzonte, mai. Quasi come potesse vederlo da qualche parte, nel mare, tornare da lei. Il suo primo figlio così tanto amato, il mio Fedi lo chiama. Parlo con questa mamma distrutta dal dolore e dall'incapacità di spiegarsi perché suo figlio Fedi abbia deciso di mettersi su quel barcone quel giorno. I pescatori liberano le loro barche dalle casse di pesce, tirato su in 2 giorni di lavoro, e preparano le reti per partire di nuovo. Lavorano silenziosi e stanchi, quasi si trascinano. Qui neanche la pesca è più redditizia come un tempo. Si vive di pesca e agricoltura. Poco lontano da noi ci sono distese di campi di legumi, vitigni e tabacco. Anche i genitori di Samia erano pescatori. Lei è l'unica della famiglia ad aver studiato. Oggi fa la professoressa, suo marito è il direttore di una scuola. Una famiglia borghese, benestante. Il suo Fedi aveva appena compiuto 20 anni quando ha deciso di lasciare la Tunisia e salire su quel barcone. Era un brillante studente di informatica, appassionato di calcio. Non il classico ragazzo tunisino in fuga dalla fame o dalla miseria, ma un giovane in cerca di qualcosa di più. Qualcosa che la Tunisia era certo, non poteva garantirgli. Sono Sara Giudice e questo è Perché scappiamo, voci dei ragazzi tunisini, un podcast di Cora Media. Dal porto ci spostiamo a casa, una bella villetta bianca in stile classico, un bel giardino, un salone spazioso. Dalle finestre entra una brezza piacevole, si sente l'odore del mare. Samia subito mi offre un caffè. Ci mettiamo seduti in salone, allestito come un santuario in ricordo del figlio. C'è una sua foto stampata della misura di un quadro, racchiusa da una cornice importante in argento. Sorride Fedi, è un bellissimo ragazzo. Ci sono degli striscioni con disegnato il suo volto. L'hanno fatto i suoi amici. Chiedono giustizia, chiedono al governo di cercarlo da qualche parte. Ci sono le sue scarpette da calcio rosse e bianche, appoggiate su un tavolino di vetro. Sono rimaste lì. Samia non le ha mai spostate. Il salone è pieno di tappeti. Samia mi mostra tutti gli oggetti del figlio, senza smettere mai di piangere. Capisco che la sua è una battaglia politica. Lei, come suo marito, chiedono giustizia per quel figlio né vivo né morto, disperso, mai cercato, di cui a nessuno sembra importare.
نهار اللي روح نهار 15 فيفي روح من الجامعه جيب نهار الاثنين نهار الاثنين كيف وصل قال لي حط كرتابته ومشى ولد عمو.
Un giorno è tornata a casa e mi ha detto che sarebbe andato dal cugino per passare la sera con lui. Ha lasciato la sua borsa di scuola ed è andato. Passati un po' di giorni ho scoperto che Fedi era partito con un barcone per raggiungere Pantelleria, mi dice Samia. Mi racconta dell'ultimo giorno in cui ha visto il figlio. Non aveva mai avuto il sentore che potesse pensare di partire. Non gli mancava niente. Non era come uno dei tanti giovani che qui non hanno futuro. Lui studiava, avrebbe potuto trovare un bel lavoro nella sua Tunisia. Ma da qui ormai scappano anche ragazzi come lui. A partire non sono più solo quelli che non vedono prospettive di lavoro o sviluppo. Partono intere famiglie, generazioni intere di uomini e donne. E se ne va anche chi può viaggiare legalmente ottenendo un visto. Il Forum per i diritti sociali tunisino stima che negli ultimi 6 anni 30.000 ingegneri e 4.000 medici hanno lasciato il paese in maniera permanente. Quel pomeriggio Fedi è uscito di casa. Erano settimane che aspettava che il mare si acquietasse. È andato da suo cugino e poi da suo zio al porto. Il barchino in ferro, lungo pochi metri su cui è salito quella notte, era proprio di suo zio. Le barche utilizzate dagli scafisti possono essere anche molto diverse tra loro. Dipende dall'organizzazione criminale che ha organizzato la traversata, dal porto di partenza, dalla disponibilità del momento, dalla cifra che i migranti sono disposti a spendere per cercare di raggiungere l'Italia. La cosa che hanno in comune è l'essere inadeguati a trasportare decine o centinaia di persone in un tratto di mare dove le condizioni meteo cambiano molto rapidamente.
اتصلت بالسلطة التونسية قال ما بالنسبة للسلطة التونسية ما عنديش حتى ردود فعل معناتها نسير كيف يضيع حاجة ما يهمش فيه بالكل.
Fedi è partito con 2 cugini, Anis e Bassem, pescatori diventati scafisti. Samia è convinta che Fedi abbia dato loro dei soldi. Aveva venduto la sua moto proprio il giorno prima di partire. Insieme a loro c'era anche Yassin, un amico di Fedi. Lui è sopravvissuto.
Fevri, ma di ساعتين ونص جيني الخبر قالوا لي اللي
Samia non si dà pace mentre mi racconta questi anni terribili alla ricerca del corpo di suo figlio. Yassin le ha raccontato che ad un certo punto pensavano di essere vicini alla costa e lo scafista gli ha detto di buttarsi in mare. Ma non erano per niente vicini, non era come sembrava. Hanno nuotato per 6 ore. Il suo amico si è fermato perché ha avuto un crampo alla gamba, mentre Fedi ha continuato a nuotare. Da quel momento si sono perduti. Nessuno sa cosa gli è successo e non è mai partita nessuna indagine a riguardo. In tutta la Tunisia si moltiplicano le manifestazioni di cittadini che chiedono al governo di sapere che cos'è successo ai loro figli, dove sono i loro corpi. Il presidente Kais Saied continua a dire che aprirà un'indagine, ma anche che i migranti sono responsabili delle loro scelte. Difficile per un governo ammettere il proprio fallimento di fronte a un'emorragia così inarrestabile. Anche Samia è andata dalla polizia e dalle autorità portuali a denunciare la scomparsa di suo figlio. Ha chiesto al Ministero degli Esteri tunisino di aiutarla a ritrovare Fedi, vivo o morto, ma nulla è accaduto. Poi, con l'aiuto di una ONG, con altri esponenti dell'Associazione Tunisina delle Madri dei Migranti Scomparsi, è andata in Italia, a Palermo e a Lampedusa. Lì ha incontrato degli avvocati, hanno preso il suo DNA, ma non hanno ancora trovato niente. Il pensiero che il suo Fedi sia ancora vivo da qualche parte non le dà pace. Non riesce a spegnerla, la luce della speranza. Quella di sentire un giorno il suo telefono squillare e sentire di nuovo la sua voce. Mamma, sono Fedi, sono ancora vivo. Fedi era il mio tesoro, la gioia della mia vita. La mia ferita non si rimarginerà mai. Come quella di tutte le madri qui che vedono i loro figli partire e non tornare più, dice Samia. È per dare giustizia a quelle madri e per onorare la memoria dei loro figli che la donna ha trovato la forza per denunciare quei cugini che gli hanno portato via il figlio. L'ha fatta per fermare una spirale di morte che sta uccidendo un'intera generazione. Sa che è come voler fermare il mare con un dito, ma da qualche parte doveva pure iniziare. Non è stato facile perché ha mandato in carcere due membri della sua famiglia e perché qui gli scafisti non li denuncia nessuno. Ma era necessario. Sono in carcere da 2 anni e il processo sta per iniziare. Samia mi guarda intensamente e nei suoi occhi sento tutto l'amore di una madre. Mi abbraccia e mi tratta con un affetto che mi riempie di calore, di umanità e di commozione. Vorrei tanto poterla aiutare, ma lo so bene che l'unico strumento che ho a disposizione è quello di raccontare la sua storia, di non lasciarla nell'ombra. Dall'inizio del 2023 si stima che più di 600 migranti siano morti nel Mediterraneo centrale, cercando di raggiungere l'Italia. Sono numeri molto alti che non si vedevano da anni. Prima di salutarmi, Samia mi mostra un video. Gliel'ha mandato Yusin, l'amico. È di pochi minuti prima che lui e Fedi si gettassero in mare per raggiungere a nuoto la Sicilia. Nella prima inquadratura si vede il mare e in lontananza Pantelleria. «Eccola lì!» dice Fedi, che sorride emozionato. «Ha un cappello di lana blu per proteggersi dal freddo. Eccola lì, casa! Che Dio ci dia una mano!» Chiamano casa un paese che non è il loro, questi giovani che hanno perso le loro radici e si sentono smarriti di fronte a un futuro incerto. Saluto Samia e sento addosso tutto il peso del suo lutto, della sua esistenza spezzata. A Chelibia è scesa la notte, le strade sono deserte. Chissà quanti ragazzi come Fedi si staranno preparando per nuovi viaggi. La città dorme, il business delle partenze invece non si ferma mai. Cammino per queste strade e penso a quanto sarebbe più facile se i cittadini tunisini avessero diritto di partire come gli altri, come noi, cresciuti nell'era dei voli low cost e del mondo globalizzato. Toccare con mano queste storie di viaggi disperati mi ha fatto riflettere sulla fortuna di essere nata nella parte più fortunata del mondo, dove i confini sono solo una convenzione, linee e curve sbiadite su una mappa geografica e la libertà di movimento è tra le conquiste più importanti e sacre. Volevo visitare la Tunisia, ascoltare dal vivo queste storie e ho preso un volo in 10 minuti. È bastato un click a trasformare un desiderio in realtà.
Signore e signori, Italia West Partner di Skyteam Aliata di David, benvenuto a Tunisi.
Per i giovani tunisini invece non vale lo stesso. Per spostarsi dal loro paese in modo regolare hanno bisogno di un visto lavorativo complicatissimo da ottenere oppure di avere da parte circa 30.000 euro sul conto corrente per poter ottenere un visto turistico come garanzia che torneranno indietro. Ecco perché quei confini che per noi sono così irrilevanti per loro diventano insormontabili. Da una parte quelli illegali sono chiusi, dall'altra quelli illegali diventano mortali. Ma c'è sempre chi ce la fa e il sogno vale il rischio.
من نجمش نهار ننسى فادي في كل شيء نتفكره تو دخل عليه رمضان كيفاش نقعد على الطاوله ولدي مش موجود معي فادي مش موجود معي.
Samia non conosceva quanto fosse profondo il sogno di Fedi. Avrebbe fatto qualsiasi cosa per lui. Sarebbe andata a vivere in strada, avrebbe venduto la sua casa per mettere da parte quella cifra che serviva a garantirgli un viaggio sicuro, un visto.
Ma soffro troppo.
Se solo lo avesse intuito quel sogno, se solo quel giorno avesse potuto fermarlo. Perché scappiamo? Voci dei ragazzi tunisini è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Sara Giudice, la cura editoriale di Francesca Milano. In redazione Monica De Benedictis. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Cosma Castellucci. La fonica di studio è Lucrezia Marcelli. La producer è Monica De Benedictis.